Abbiamo terminato la presentazione dei poeti, adesso la giuria vi dirà quale sarà il primo tema e quale sarà l'ordine in cui dovranno cantare. Mi annunciano che il primo tema è un tema unico per tutti. Si tratta di Spelonga, il suo paesaggio, la sua storia. I locali conoscono bene la storia di Spelonga e quindi sono un po' facilitati. Allora, per quelli che vengono da fuori, da Grosseto, da Palestrina, permettete che spenda qualche attimo per poter appunto dire qualcosa della nostra storia. Spelonga deriva dal latino aspelunga o, secondo un'altra interpretazione, la spelonga, la grotta dove vivevano i primi abitanti. Ci troviamo a 1000 metri di altezza, il vettore qui alle nostre spalle, siamo al confine tra il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria e le Marche. Spelonga ha vissuto questo periodo glorioso della sua storia a Lepanto. La bandiera che vedete sventolare sull'alto di questo albero è una copia di quella che si conserva nella chiesa parrocchiale, che è stata riportata da Lepanto, la grande battaglia del 7 ottobre 1571. Ogni 3 anni noi celebriamo questa festa e onoriamo i caduti a Lepanto che si sono battuti per difendere la civiltà cristiana, e onoriamo anche queste tradizioni religiose della nostra zona. Su questo tema del sorteggio è De Carmine Virginio, Spelonga, il suo paesaggio, la sua storia.
Perla posta in mezzo ai monti.
Ciao.
Dolce amenità godi, o paese, nella tua storia tanto ci raccondi. Vedesti tu passai il cartaginese ed i figlioli tuoi furono pronti quando che Cristo li chiamò all'imprese contro il superbo crudo ottomano per libero progresso del cristiano.
E Carmine Virginio, mentre la giuria esprime il proprio voto in decimi da 1 a 10, imitiamo Vincenti Francesco di Roma a cantare la sua prima ottava su Spelonga, il suo paesaggio, la sua storia.
Spelonga sei per me il vero splendore, che tante cose si potrà cantare. Delle guerre dei figli il gran dolore, che combattuto venne in mezzo al mare. Ma fu di loro l'Italo valore, che il turco allora venne a dominare. Marcantonio Colonna e la sua chioma trionfava Campidoglio a Roma.
Vincenzi Francesco di Roma ha cantato la sua prima ottava di gara in onore della storia di Spelonga dei guerrieri di Lepanto. Mentre la giuria esprime il suo voto, chiamiamo Domenico Franchi per sorteggio, canterà la sua prima ottava in gara. Spelonga, la sua storia, il suo paesaggio.
Il dovere mi entra nella mente a ricordare in maniera paesana, per ricordare quella vecchia gente che fece storia in era lontana. Oggi purtroppo non è più presente, né colpa per il vento e tramontana, ma io ritrovo quell'antico accordo e da poeta bene li ricordo.
Franchi Domenico sta appunto debuttando per la seconda volta e quindi riceve l'incoraggiamento, l'applauso dei suoi compaesani. Santolini Pietro mi prega di non insistere perché non è in buona forma, quindi noi lo ringraziamo lo stesso, ma mi ha promesso che canterà alla fine. È da un anno che non partecipa più alle gare, canterà alla fine alcune ottave. Intanto che la giuria vota, ripeto, il voto è in decimi, da 0 a 10, chiamiamo qui il nostro Bruni Ezio di Artena.
Conoscesti Spelonga, lutti e gloria? Conoscesti potenti combattenti? Da quando posso dirsi nella storia molto potenti in quei battimenti? Pur la riportaro la vittoria, diminuiti un po' ma assai lucenti, e poi Spelonga c'ha vedere l'onore per quante stelle li ha monte vettore.
Cantato Bruni Ezio di Artena, non conosce molto il nostro vettore perché vive appunto vicino Roma, comunque anche lui ha potuto ammirare qui le bellezze del nostro paesaggio. Adesso Franco Lalli di Poggiodapi, detto Franchino.
Spelonga, tu sei figlia del latino e sei la perla di tutto il marchigiano. In questa storia formasti il destino per la salvezza del popolo cristiano. I tuoi figli giù contro Paladino si difesero con la spada in mano. In questa breve e nobile carriera del nemico strapparono la bandiera.
Franco Franco, l'ali detto Franchino, conosce bene la nostra storia di Spelonga. Tante volte è venuto qui a cantare con i suoi amici. Ogni volta che lo incontro mi parla di questa tradizione spelongana. E anche il 14 agosto era qui in mezzo a noi per applaudire questi che tornavano dai monti per salutare Spelonga. È il turno di Emilio Romanelli di Arezzo.
Del 1571 la battaglia di Lepanto avveniva. 150 speluncani ognuno presero parte alla battaglia attiva. Ma poi la sera quando fu il raduno e 100 valorosi ci feriva, ma 50 con abile maniera ai turchi la strapparo la bandiera.
Emilio Romanelli di Arezzo ha cantato già 3 anni fa in onore di Spelonga della bandiera strappata ai turchi. Sono tradizioni che si tramandano in diversi luoghi d'Italia. Uno di Adalberto Fornari di Palestrina.
Testa, spelonga, i tuoi sogni d'oro. Conquistati con merito in passato, in questa culla tua fino a un tesoro che nel cuore della gente si è incarnato, e dei tuoi figli il sacrificio loro, quello che sulla storia vi è portato. Oggi sei tale quale e ti assomigli all'altare della patria dei tuoi figli.
Pecchi di Grosseto.
Meravigliosa questa bella terra che seppe dimostrar grande valore partecipando ad una grande guerra. 50 son tornati con onore. Oggi sei solo un fiore in questa terra, sempre veglia su te, Monte Vettore. Quando al tramonto il sol prende la china, ti dice arrivederci a domattina.
Ha cantato Mauro Checchi di Grosseto. Poi vi potrò svelare un piccolo segreto di questo poeta estemporaneo, ma al termine abbiamo completato il primo turno, il tema libero. Adesso la giuria esprime il proprio voto. Inizia adesso un altro tipo di gara che a Spelonga non abbiamo avuto tante volte. Si tratta del contrasto, cioè sono due temi l'uno opposto all'altro. Quindi per sorteggio abbiamo come primo tema la terra e il mare. Di Carmine Virgilio dovrà celebrare le lodi della terra. E Vincenti Francesco dovrà celebrare le lodi del mare. La terra e il mare.
le mie bellezze non hanno confronti. Ogni passo mio cambia la scena, valli verdose, maestosi monti, la faccia della terra ciò ne piena. Squillar di fiumi, canticchiar di fonti, l'aria tranquilla veramente amena, è un giardino ver pieno d'incanti, la terra è la culla dei miei canti.
O mare, è mar dei naviganti, che bagni questa terra innamorata, con l'onde due rifreschi e tutti quanti, dove ci si può fare la passeggiata, con l'azzurro laggiù il cielo a manti, l'acqua e la vita, l'acqua sai è dotata di dolce refrigerio ogni momento, e la liticità del dolce vento.
Ma quando in furia il liquido elemento è in periglio al tuo legno, o marinaro, non vedi stelle più nel firmamento, solo la luce c'è di un vecchio faro. Torna alla terra col tuo bastimento, la mamma antica ti offre il suo riparo. Riporta in darsena, sai, la tua carena che mamma sai d'abbraccia, anzi di frena.
Se tu rammenti la torbo oleosa scena, quando la terra ondi venne sconvolta, che l'uomo ne fuggì, sai malappena, il mare tutto quanto ti trasporta. Novello sai che ne soffrì la pena, sull'arca se n'andava a briglia sciolta, a poppa il mare dico in mezzo al vento l'umanità portava salvamento.
Terra ogni passo sei un monumento, tu sei l'ispiratrice dei cantori, a primavera con accorgimento ti vesti di smeraldo e di bei fiori. La terra solo ci dà nutrimento, la terra è la speranza di più cuori. Non ha l'insidie che c'ha l'oceano, la terra solo partorisce grano.
Il mare lo creò il genere umano,
dall'insorgere degli esseri viventi. Anche se fosse nel tempo lontano, ti possono chiamare i nostri parenti. Senza quel mare e non fiorisce il grano, e la terra ne soffre i tormenti. L'acqua è la vita e l'acqua vita ha dato, che sull'acqua la natura è nato.
Si conclude il primo contrasto. Come vedete si tratta di tre ottave ciascuno concatenate. Uno ha celebrato le lodi della terra e l'altro del mare. Quindi anche se i poeti la pensano diversamente, in questi contrasti devono un po' trasformarsi e assumere la difesa appunto assegnata. Il secondo contrasto riguarda la guerra e la pace. Sono temi impegnativi, temi molto difficili, e il sorteggio ha scelto Lallifranco per celebrare, se si potesse dire in certo modo, la guerra, ma non si può celebrare la guerra, e Bruni Ezio la pace. La pace e la guerra, l'infermiere difende la pace, il guerriero qui franchino la guerra.
L'ingiustizia sociale della terra al popolo mai può far sperare, per vincere l'egoismo ecco la guerra che tutto quanto lo fa bilanciare. La politica nel mondo si afferra, bisogna questo popolo salvare. Bisogna costituire una cerniera e creare una forte frontiera.
Mi sento come fosse primavera, vedendo accanto a te che sei audace. Però mi piace quella mia maniera, tirare avanti nel segno di pace. Tu invece spesso porti una bufera, ma a cosa serve, a cosa l'è capace? Sei ricco pure o sia lavoratore, la pace è bella, è segno dell'amore.
Il concetto umano è traditore e mai rispecchia la volontà sincera. Allora scende in guerra il trattatore per riparare qualsiasi maniera. La guerra, amici miei, distrugge il cuore ma ricrea una gioventù sincera. Se la guerra non venisse a fomentare, la gente non potrebbe più campare.
C'è tanta terra qui da lavorare.
Mario, senza bisogno di una guerra a fare, senza portare nessuno in un calvario. O vade tu potresti un po' calmare quella grandezza del tuo gran tavolario. Tartaretta mi ritorna al tuo decoro con la mia pace e con un po' di lavoro.
Faccio la guerra da tasto all'oro, faccio la guerra solo per giustizia. Con la guerra si scopre il tesoro, ma solamente la grande giustizia. Io lo so che questo è il mio lavoro e della terra niente la pigrizia. Io con la spada e poi con la memoria solco la narra e poi fondo la storia.
Ma cosa vale averci tanta gloria? E qui ti ascolta chi ogni cittadino. Forse starà iscritto o nella storia, ma vuole te, può finirti un assassino. Non serve neanche a farla tanta boria, anzi riduce l'uomo più meschino. Se adeo questo o quello o se è cristiano, sai per la pace una stretta di mano.
Un argomento molto impegnativo e anche di grande attualità, la fedeltà e il tradimento. Deve difendere, celebrare le lodi della fedeltà un giovane, Domenico Franchi. Deve invece celebrare un po' la scappatella, diciamo, Fornari ad Alberto di Palestrina. Cominciamo dalla fedeltà con Franchi Domenico, risponde invece Fornari con il tradimento. Ecco, mi chiede se si tratta dell'uno, dell'uomo o della donna, chiaramente a sua libera scelta, quindi sono i temi di attualità, riguardano sia l'uomo che la donna.
Ripensiamo a Caino ed ad Abele e ripensiamo all'epoca passata, quando quell'uomo era assai fedele, ma era una natura strutturata. Oggi il mondo diventa crudele, guardiamo la natura dove è nata, dir la verità non c'ho rimorso, viva l'antichità e il tempo trascorso.
Strada facendo lungo il mio percorso, qual bella donna dal corpo grazioso dentro il mio cuore faccio un grande sforzo per conservar l'istinto vergognoso. Però provare mai posso il rimorso se l'occhio fa quel giovane grazioso. Ciò non è infedeltà, ma è una ragione che attrae della donna l'attenzione.
Forse non paga più la cauzione, non cerca ancora la vecchia maniera, si è abbandonato pure alla prigione, esce di giorno, di notte e di sera, ma quei vecchi diamogli ragione. Non volevano un mondo di bufera, ci avevano l'antico suo cervello, ma io te dico amico, mio era bello.
Mio marito di me è più vecchiarello, da tempo che la forza l'abbandona, io cerco rispettar sempre con quello mio entusiasmo, però mi canzona, al diritto di vivere mi appello, l'ago del dolce amore ancor mi suona, e credo appunto che la scappatella sia la fedeltà un po' consorella.
Ridocchiamo quella vecchia stella, quando al matrimonio più vicino la moglie era amata più di sorella e si pensava al grosso quattrino. Quanto la vita poveretta e bella, un amore naturale più vicino, è un amore sappi nelle vecchie vele, quanto la moglie restava fedele.
Però con un marito assai crudele, che ti priva del tutto il necessario, come si fa a resistere a essere fedele quando che non si sbarca mai il lunario? Non è l'amore che va a gonfie vele, ma è la mancanza di quel necessario. E tante volte tu consacri il cuore al fabbisogno solo e non all'amore.
Si è concluso il terzo contrasto, fedeltà-tradimento. Franchi Domenico, Fornari Adalberto. Il contrasto è tra il giudice e l'imputato. Giudice Checchi Mauro di Grosseto, l'imputato purtroppo un saggio anziano Edilio Romanelli, il quale nella sua vita certamente non avrà avuto nulla di cui pentirsi. Comincia il giudice Mauro Checchi di Grosseto.
Imputato, ti vedo qui presente. Cancelliere, accenna a tutto il fatto. E tu, imputato, allora assai cosciente, qui devi dire chiaro quel che hai fatto. Appello si richiede alla tua mente, perché il giudizio possa emettere esatto. Metti una mano sopra alla coscienza, ti detterò la giusta mia sentenza.
Tu mi vieni a chiamare in tua presenza e mi domandi se abbi fatto o niente, se tu devi guardar la tua coscienza prima di condannarlo un inno o gente. Non giova se tu hai tanta eloquenza, io ne sento un bisogno prepotente, e tu porgi l'orecchio e darmi ascolto, non ho mancato di mandarmi assolto.
Al giusto il mio pensiero vien rivolto, e faccio appello allora a tua pensieri, ma come faccio io a mandarti assolto, t'hanno portato qui i carabinieri, che un sei innocente un ti si legge in volto. Allora assolvi un po' i miei desideri, vedrai che qui il giudizio ben si inizia, io lotto solo, sai, per la giustizia.
Ma non fare un tal gioco di malizia e non ti approfittar della tua a legge, perché alla mente mia non c'è pigrizia, la parola ti dico mi protegge. Io fui portato qui per ingiustizia, come una pecorella via dal gregge, e tu col nome mio che mi hai chiamato mi devi dir di cosa sono imputato.
La polizia t'ho detto e t'ha portato, basta io sai che non risolva al male, vedrà che quando bene e t'ho ascoltato io seguo solo il codice penale. E la Costituzione e me l'ha dato, ecco che lo segua in fondo è naturale. Il mio pensiero è il giusto e l'è risolto, sia che tu sia condannato o assolto.
Questo giudizio a me non piace molto. Prima mi ci ha portato carabinieri e poi alla polizia ti sei rivolto, o vagheggi di mente o di pensieri. Io ti vedo, ti sento bene, ti ascolto, siamo dei vecchi amici, non stranieri. Eri, lascia il carabiniere e polizia, chiudi il baderni a casa, manda via.
Abbiamo terminato il primo contrasto, quindi la prima serie. Iniziamo adesso la seconda serie di contrasti, un tema classico per i poeti, il ricco e il povero.
il ricco è Lalli Franco, il povero è Adalberto Fornari, il ricco e il povero.
Attendo quando muove Adriano, se no sfasci tutto.
Io sono ricco e tutto ciò mi allieta. Una forza dentro il petto trotta. Cerco soltanto fare il mio mestiere e da una parte vado e un'altra botta. Cerco di mantenere il mio potere, perciò la vita mia sempre li trotta. Vado in alto e vinco ogni amicizia, mi compro ogni cosa e la giustizia.
Io invece vivo senza alcun malizia. Povero nacqui e povero ne sono, mi arricchisce soltanto l'amicizia se il cuore d'un amico è casto e buono. La semplice natura è mia giustizia, dove con fedeltà mi ci abbandono. E quando a sera questa mia miseria mi dici campa, sei persona seria.
La vita umana è solo una materia. Io sono forte e prepotente, schiaccio col mio passo le miserie e con il Padre Eterno son parente. Passo i mari e fiumi e ogni materia, sono il padrone di povera gente. Questo è solamente una bellezza, chi vive di orgoglio, di amore e di ricchezza.
Quando la forza l'umiltà te spezza, questo non gli è vanto e né valore, manca soltanto di delicatezza, internamente ci ha ghiacciato il cuore. Il poverello, pieno di franchezza, si stende sopra il prato assieme al fiore. Quel fiore è la sua eterna compagnia, dolcezza e amore e molta simpatia.
Il ricco vive all'eterna compagnia, sprona il cavallo e non tira il carretto. Delle donne più belle in compagnia gli si gonfia il cuore dentro il petto. Vive nel mondo all'eterna e allegria e dei miserabili ha il rispetto. io te lo dico, caro amico mio, sono il più ricco e fratello di Dio. Ho sempre detto ad ogni figlio mio, vivi tranquillo, vivi tuo umilmente, perché chi è ricco un dì davanti a Dio tu te ne accorgi che non vale niente. Dei soldi non avere triste desio, essi dentro da te dolce sapiente. Perché il denaro a volte è un male acquisto, come quel tradimento che fe a Cristo.
Abbiamo concluso il secondo contrasto della seconda serie. Abbiamo adesso il subacqueo e l'alpinista, un tema affascinante tra chi preferisce le profondità dell'abisso e chi cerca invece l'ebbrezza della vetta. Il subacqueo è di Carmine Virginio, l'alpinista è Vincenti. Il sorteggio purtroppo riporta gli stessi di prima.